Avete sentito tutta la stranezza di questi testi? Mentre il mondo sta piangendo e stanno continuamente poi scavando nelle tragedie di tutte le storie, quasi con una specie di depressione, di gusto quasi di cercare la depressione, no? I cristiani si trovano e leggono ste robe qui, è meglio non farsi sentire, appunto, no? Questi testi cristiani che, scavando nel mistero del Natale, dell'incarnazione, del Verbo, proclamano questa iniziativa della sapienza divina di porre le sue delizie sul mondo degli uomini, l'iniziativa della sapienza divina che è venuto ad abitare sulla terra e ha messo sulla testa dell'uomo questa aureola di gloria, di santità, appunto, no? Di grandezza, di figli di Dio. Ecco, mi pare che la tragedia che il mondo sta vivendo sembra in realtà, e non solo sembra, contesta. Queste robe bisogna prenderle sul serio. Non basta dire ci torneremo, continueremo. Io vi chiedo scusa se la nostra predicazione non riesce a non confrontarsi con queste robe qui, ma credo non si possa uscire, insomma, no? E vi chiedo scusa se affrontiamo a brani, non voglio neanche fare il discorsino che risponde, che conclude, però capisco che non si può semplicemente dire Dio non c'entra, o non si può semplicemente dire dove era Dio, troppo facile. E bisogna prendere sul serio il problema anche per la fede. Dobbiamo prendere sul serio che si tratta anche di una questione cristiana, come no? Sarebbe ridicolo che noi ce ne traessimo fuori come cristiani, ma non solo perché mandiamo qualche soldo, perché facciamo qualcosa, perché ne va della nostra fede, del nostro Dio, di noi, dell'uomo appunto, e del mondo, no? Questa tragedia che il mondo sta vivendo sembra contestare in maniera radicale questa alleanza tra Dio e l'uomo. E la contestazione da dove viene stavolta? Certo, viene da qualche uomo, il quale colpito protesta, no? Come sempre, come tutti. Ma in questo caso viene anche da un terzo elemento, la terra. La natura si scatena e brutalizza l'uomo e quindi oscura la sapienza di Dio. Cioè, questo fatto sconvolgente sta a dire che la natura non è lì a disposizione dell'uomo, non fa quello che l'uomo si aspetta. E d'altra parte non è neanche, come si dice, l'esecuzione di un piano sapiente di Dio, sembra. Non potremmo dire che è sapiente questo, non potremmo dire che Dio lo ha fatto per il bene dell'uomo. O come stupidamente poi si dice, ma comunque Dio fa servire il male per io, capito, lascia perdere. È innegabile che in tutta questa tragedia, in questa ribellione della natura, c'è anche una provocazione ancora più maligna dei disastri che ha fatto. C'è una provocazione alla centralità dell'uomo nel mondo. È una provocazione anche al potere di Dio sul mondo. E quindi va a toccare ciò che ci è più caro, il valore dell'uomo. E d'altra parte va a toccare quello che ci sembra il massimo, l'ultimo difensore dell'uomo, che è Dio appunto, il difensore degli uomini. In questo senso, questa tragedia, oltre che darci da fare, ci dà anche da pensare, dobbiamo pensare. E non dobbiamo solo abbandonarci passivamente a quello che la televisione ci dice, bisogna pensare. La televisione è utilissima perché ti fa vedere un sacco di cose, ti dà un sacco di strumenti, ma bisogna pensare poi. Pregare e pensare, perché la fede è un pensare appunto, un cercare la verità di queste cose. Pensare oltre le risposte che sembrano abbiamo a disposizione e che girano anche lodevolmente sui giornali, perché stranamente alcuni giornali laici pongono la questione più radicalmente che non i cristiani. i cristiani, anche il nostro giornale, subito si è dato da fare a difendere Dio, ma senza pensare. Altri giornali, che magari poi polemizzavano con la religione, però ponevano di più il problema. Lo capite cosa voglio dire, che i cristiani devono pensare sta roba qui? Al di là, dico, delle risposte anche parziali, lodevoli ma parziali, che si tentano di dare, per esempio dicendo, no, la natura è semplicemente una realtà fatale, cieca, arbitraria, una giostra che sbatte giù gli uomini quando gli va. È una risposta sufficiente. Oppure l'altra, appunto, che è stata poi sconfitta radicalmente, ma che tornerà ad essere creduta in maniera sciocca, e cioè l'illusione del potere della tecnica e del dominio dell'uomo. Oppure da chi troppo sbrigativamente vuole liquidare Dio, Dio dov'era? La domanda è anche pertinente di per sé, però liquidata così, come se si dicesse Dio non c'è, è stupida detta così. E non è stupida per niente, invece se la si pensa, perché Dio dov'era effettivamente? Non si può neanche dire no, è un'altra cosa, da un'altra parte. Beh, allora, perché il nostro è un Dio per l'uomo, se all'uomo succedono queste cose, qui dov'era? Quindi non è buona risposta quella di chi sbrigativamente vuole liquidare Dio, ma neanche di chi precipitosamente lo difende. Dio non c'entra, o addirittura ci sarà un piano misterioso di Dio dietro, no? Qualche anno fa si avrebbe detto subito è un castigo, subito. Quello che è certo è che dobbiamo pensare, questo è l'aspetto su cui vorrei fermarmi con voi questa mattina, dobbiamo pensare più seriamente la natura, la casa nella quale noi viviamo. E ovviamente pensare a questa casa in rapporto all'uomo e al suo posto nel mondo, e pensare ovviamente questo nell'alleanza con Dio. In maniera però che Dio non assorba la natura. E si potrebbe partire da quello che da un po' di anni si va facendo strada tra noi come una nuova forma di sapienza, sapienza di Dio che abita nell'uomo. Si manifesta così. La nuova sensibilità all'ambiente, la nuova sensibilità ecologica, vorrei partire da lì. Cioè, mi sembra che si stia affermando tra gli uomini, tra i più vigilanti, quelli che individuano una nuova saggezza in un nuovo rapporto con la natura. Quale? Oggi l'uomo aspira a un rapporto con la natura, l'uomo un po' più intelligente, perché invece la massa poi sembra andare dietro alle comodità. Non sembra pensare, appunto. Ma i più attenti stanno pensando, appunto, che il rapporto con la natura non può più essere solo quello del puro dominio. Questo rapporto che caratterizza i tempi moderni, quello in cui l'uomo ha tutti i diritti perché è la misura di tutte le cose, l'umanesimo. Cioè, cominciamo a capire che ci distruggiamo da noi stessi se manchiamo di moderazione. Cominciamo a capire che il mondo non è solo una cosa di cui l'uomo può disporre a suo piacimento, ma che il mondo deve restare una nostra dimora. La dimora in qualche maniera è più grande dell'uomo, ci avvolge. Quindi la dimora che merita rispetto e ascolto, che non va solo sfruttata, ma va anzitutto capita. E quindi ci si sta accorgendo che occorre una nuova alleanza tra la natura e l'uomo. In questo senso, questo ritorno di interesse verso la natura non è, come qualcuno teme, un dimenticare l'uomo, un oblio dell'uomo, al contrario, è l'espressione di una difesa dell'uomo, è un tentativo di proteggerlo contro se stesso. Perché appare sempre più come l'antropocentrismo, cioè il fatto che l'uomo si pone al centro di tutto il mondo, non è la salvezza dell'uomo. Noi abbiamo conosciuto un'epoca per secoli e secoli, anche il cristianesimo, in cui la natura dominava l'uomo. Poi è nata la rivoluzione antropocentrica, che è la modernità, appunto, ma che è partita da San Tommaso, è partita dal Medioevo, se volete, la rivoluzione antropologica, che è stata necessaria. Era necessario uscire dai sogni metafisici in cui l'uomo non era la prima preoccupazione dell'uomo e di Dio. Ma questo concentrarsi esclusivo sull'uomo non offre gli orizzonti più vasti di cui egli ha bisogno per pensarsi. Cioè l'uomo non si decifra solo in rapporto a se stesso, e neanche solo in rapporto a Dio, appunto, ma in rapporto anche al cosmo. L'alterità che è necessaria perché l'uomo si capisca e si collochi è anche il mondo, è anche la natura. Cioè questo mi pare la cosa più evidente che si sta imponendo nella cultura attuale, no? la più feconda anche. Ma per quale motivo l'uomo ha dimenticato la natura, ha dimenticato il cosmo e ha perso il filo di questo suo radicamento? E il motivo è questo atteggiamento di fondo dell'uomo moderno. Cioè atteggiamento di conoscere il mondo, la scienza, per sfruttarlo, la tecnica. Questo rapporto esclusivo non va bene. Anche questo è un discorso totalmente inattuale, no? Perché si dice solo bisogna moltiplicare i controlli. Bisogna continuare lo sviluppo. E invece dobbiamo pensarci bene cosa vuol dire sta roba qui. Una scienza delle cause e degli effetti, questa è la scienza moderna, cause e effetti, ha cercato di imprigionare la natura, il suo incanto, il suo mistero, la sua potenza, la sua distruttività, appunto. Una scienza ingegneristica che ha fatto certo scoperte importanti, ma con questo atteggiamento deterministico, statico, ripetitivo, disincantato. La secolarizzazione della natura è appunto questo. E il nostro discorso cristiano, la teologia, è andata dietro, ha fatto la sua parte, non ha salvaguardato la specificità del concetto di creazione, lo ha confuso con quello di causalità. Dio è la causa prima, no? C'è quest'idea cristiana di legare il mondo, il cosmo a Dio e alla creazione è feconda. Per dare al cosmo un riferimento trascendente che lo libera dal cieco determinismo della natura, dallo sfruttamento senza pietà dell'uomo. Ma questo legame del mondo con Dio non deve essere un legame che assorbe il mondo in Dio e lo lega immediatamente alla causalità divina, perché allora nel mondo, nell'uomo avrebbero più casa loro. C'è un'autonomia del mondo, ci sono delle leggi della terra che sono fondate sul principio di creazione. Se no noi facciamo i ragionamenti che facciamo, Dio dov'era? Perché è come fosse lui che alza le onde, le abbassa, stabilisce i terremoti, o come d'altra parte lui non c'entrasse. A voler parlare troppo in fretta della natura, del mondo, dal punto di vista di Dio, di nuovo si arriva a cancellare il cosmo. Invece l'idea di creazione, vi ricordate, ne abbiamo parlato più volte, ma dopo quando non lo leghi a ste cose qui sembrano discorsi, no? L'idea di creazione, proprio mentre afferma un legame tra Dio e il mondo, istituisce anche una distanza, uno scarto. Creare da parte di Dio vuol dire porre fuori di sé qualcosa che assume una sua autonomia. Creare da parte di Dio un esodo, noi lo sappiamo bene che è l'esodo che comanda la creazione, è un uscire di Dio da sé, un tirarsi indietro perché l'altro sia, è una kenosi la creazione, è un sabato appunto. La creazione istituisce uno scarto, una distanza tra Dio e il cosmo. Non fa la creazione del mondo un possesso immediato di Dio. Cioè la creazione implica che Dio voglia veramente qualcosa di nuovo, di altro, che ha una sua consistenza, che è voluto come tale, nella sua differenza. Ecco, questo principio di creazione ci dà un luogo di comprensione della natura del cosmo, che non lo riduce né al determinismo, né lo strumentalizza totalmente all'uomo e al suo dominio, né lo assorbe in Dio e nel suo beneplacito. Il mondo è il mondo, che è distinto dall'uomo e distinto da Dio, che ha le sue regole, appunto, e ha le sue fragilità, e ha le sue pazzie, e ha le sue croste, e ha il suo asciutto, il suo bagnato. E tu non puoi andare vicino al bagnato e poi se il bagnato si alza resti sotto e dice cosa ha fatto Dio. Sono crudele, appunto. Il discorso cristiano non dovrebbe scappare di fronte a sta cosa, ma dovrebbe essere pensato seriamente, perché come intuite, si può intuire solo da queste battute, ma ha una sua profonda pertinenza. Questo principio di creazione, credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, inizia così la nostra professione di fede, questo principio di creazione libera dalle posizioni chiuse di chi pensa a un mondo cieco, chiuso in se stesso, o di chi pensa a un mondo completamente a disposizione dell'uomo e lo aliena, o di chi vede il mondo interamente assorbito in Dio, e allora tale che né il mondo né l'uomo hanno più il loro posto. E quindi questa posizione della fede nella creazione ha il merito di rispettare gli altri discorsi dell'autonomia del mondo, della libertà tragica dell'uomo, della relazione a una trascendenza. E questo invita ad ascoltare e a rispettare il mondo e la sua misteriosa e drammatica potenza. Del resto, voi lo sapete che questa questione del diluvio, quando le acque invaderanno i nostri polmoni e noi saremo sommersi, perché ci toccherà a tutti far questa fine, che il mondo ci inghiotta, è la sorte di tutti. Qui è drammatico perché avviene in questa maniera e per tanti tutti insieme, ma è la sorte dell'uomo. E allora questo rapporto di tremore, di incanto, di invenzione di fronte al mondo, per viverci dentro con tremore, per viverci dentro con intelligenza, vedete che torna come sapienza. E appare quanto sia pretenzioso e sciocco il discorso moderno assolutizzato del dominio. Se no si va nell'altro estremo, appunto, che l'uomo è soltanto un periodo del mondo, il mondo lo sbatterà fuori e continuerà l'universo senza gli uomini, no? Come succederà? Quindi è un invito all'uomo perché si accosti come signore del mondo. Certo, non si rinnega questa principialità dell'uomo, questo riferimento umano del mondo. Si accosti al mondo come signore, ma come signore umile, come custode, appunto, come servitore. Ha un mondo da rispettare, da scoprire, come di fronte a un incanto e a un compito. Questi grandi temi cristiani della poesia del mondo, che è fondata sulla creazione, e ha questo compito della responsabilità di fronte al mondo. E non del figlio stupido che massacra tutto, mangia, sputa, fa quello che vuole del mondo, e poi appena gli succede qualcosa che non domina, si mette a ribellarsi contro tutti. E invita a riconoscere lo spazio e il ruolo di Dio, che è quello di fondare l'autonomia del mondo e lo stupore e la responsabilità dell'uomo, ma che è anche quello, signori, da parte di Dio, è il compito di assumere il gioco e il rischio della creazione. La creazione è un gioco, come dice il testo della Sapienza che giocava col mondo, è un gioco ed è una responsabilità, è un rischio che ha Dio stesso. Il rischio di amare questo mondo da sempre, perché prima di noi questo mondo è amato da Dio, prima di noi. Questo è il rapporto della fede. Questo mondo prima di noi è intriso di razionalità, di intelligibilità, che è la razionalità, l'intelligibilità è l'amore del Logos. Testo che abbiamo letto di Giovanni, in principio era il Verbo e in Lui tutto è stato fatto. Cioè il cosmo non è soltanto il luogo dell'uomo, ma è anche quello di Dio, del suo Logos, del suo Verbo. L'idea cristiana che il Logos di Dio, che vive presso Dio, venendo tra noi, è venuto nella sua proprietà, come dice il testo, non dice che il cosmo è in qualche modo dimora di Dio, in cui Dio pone le sue delizie. E allora il mondo è non soltanto l'uomo, il mondo è espressione di una volontà e di una presenza di bontà, di bellezza, di verità, è la terra del Logos. Cioè come se noi fossimo invitati a vedere nel cosmo una gloria che viene dall'alto, non soltanto la gloria riflessa dell'uomo, ma la santità appunto di Dio si riflette sul mondo. E d'altra parte, se c'è questa familiarità eterna di Dio col mondo, così come in eterno c'è dell'umano in Dio, in eterno c'è del cosmico in Dio, perché c'è il Logos in Dio appunto, che si è fatto carne, che è venuto come sua proprietà nel mondo. Così come c'è questo rapporto eterno con Dio, così ci sarà un rapporto eterno che noi chiamiamo salvezza. Dio salverà questo mondo. E quindi bisogna guardare questo mondo anche come luogo di salvezza. Il cosmo non è soltanto la nostra barca che poi alla fine buttiamo via, la dimora parziale, temporanea dell'uomo, ma è un luogo della nostra salvezza. Cioè la dignità del cosmo è di appartenere non solo all'ordine della creazione, ma all'ordine della salvezza. Mi fermo qui. Difficile di sicuro, però il senso era di dare una mazzatina sulle nostre teste perché capissimo cosa c'è dentro nel discorso cristiano, anche solo per un pertugio così di considerazione del cosmo in questo discorso. Pensare il cosmo a partire da Dio, pensare Dio per poter pensare il mondo, comprese queste tragedie, perché non le puoi sottrarre. Questo piccolo inizio di ragionamento, che poi magari potete accostare con quelli che abbiamo fatto già le volte scorse sul diluvio, sul Coelet, e potete accostare con quelli che magari si continuerà a fare, perché per molto tempo dovremo comunque essere legati a ciò che è avvenuto e sta avvenendo, perché oltretutto sappiamo che il diluvio è stato soltanto un primo momento di una tragedia che continuerà per molti anni, per molta gente. Questo piccolo inizio di ragionamento, come vedete, non è la risposta. La risposta lasciamola dare ad altri, se qualcuno ha la risposta o ha il coraggio di dar risposte. È una reazione, come si dice, è una delle possibili reazioni che ci incita a pensare e a interrogare la nostra fede. In realtà questi tre, Dio, l'uomo e la natura, restano avvolti e avvinghiati nel mistero di questa tragedia, in una dialettica complessa, difficile, misteriosa, no? E serve questa piccola riflessione a non cancellare nessuno dei tre nel misterioso rapporto che c'è tra loro, ed è un invito all'uomo di stupore e tremore e invenzione nei confronti della natura. Qui anche tutti i discorsi sui nostri stili di far vacanza, di spostarci, di credere di dominare il mondo, lo spazio, con quattro soldi di far quello che ci pare, comprese tante cose non bellissime, lo sappiamo, no? Capite che c'è dentro tutto. Guardare la natura con più amore, con più stupore, con più tremore, con più invenzione per adattarla e adattarci noi a lei, appunto. Secondo, di umile ravvedimento, di pietà e di responsabilità verso gli uomini e i loro comportamenti. quindi tutti i discorsi, stile di vita, rapporto, appunto, no? Che noi tra l'altro, tra parentesi, stiamo anche qui dove stiamo quieti, senza inondazioni, stiamo morendo di tumore un sacco per l'inquinamento, però tutti zitti, tutti quieti, va bene così, per dire la pietà e la responsabilità verso gli uomini. E di preghiera, di fiducia e di intelligenza nei confronti della parola di Dio, e di attesa nei confronti del misterioso intervento di Dio, di cui l'uomo e il mondo stanno aspettando la salvezza.